Atom Radio, la tua radioattività musicale. Atom Radio presenta
una trasmissione di nerda.
Una trasmissione di nerda numero 22. Benvenuti da Simone Guidi ed Emiliano Buttarelli in questo lunedì sera di Atom Radio. Oggi, 25 febbraio, vorremmo ricominciare a parlare molto con voi di videoludico e videogames, perché ci sono tante notizie e personaggi interessanti che girano intorno ai videogiochi in questo secondo mese dell'anno e noi vorremmo raccontarveli nel dettaglio subito dopo avervi comunicato i nostri contatti.
Prima di tutto vi vogliamo dire che non pensate che di retro gaming o videogiochi qua ne parlino solo i nostri complici bitelloni,
perché anche noi ogni tanto
in fondo i cugini del terribile stanno sempre sul pezzo.
Qualche cartuccia.
Detto questo, avendo qui marcato il territorio, vi forniamo i nostri contatti, che sono il gruppo Facebook della trasmissione di Nerda, Atom Radio e anche i cugini del terribile, e come al solito potete trovare le registrazioni delle puntate precedenti anche su Spreaker, iTunes e da poco anche su Spotify.
Sì, ci siamo ammodernati, siamo entrati anche nel brillantissimo mondo di Spotify. Pensa che storia, Emiliano, non ci crede nessuno, neanche noi. Allora, stasera abbiamo un ospite molto molto interessante, perché ci riporta alle nostre origini di retro gamer incalliti, ma poi più che altro è una persona che fa cose, produce cose, muove le mani, non è un passivo
ammiratore. Fa cose,
ho detto, costruisce cose.
Avevo capito,
un manovale, è un manovale del retro, un artigiano.
È un manovellaro.
Il suo nome è Alessio Cosenza e è qui con noi stasera per illustrarci il suo percorso, prima cosa di passione e poi quello che ha potuto produrre, tipo oggetti interessanti tipo il Power Glove Ultra e anche, se non sbaglio, anche un piedino dentro Virtuaverse, vero Alessio?
Sì, ciao a tutti, innanzitutto grazie per avermi invitato a questa trasmissione di nerda.
Invitato?
Sei imbucato.
Vabbè, ma hai costretto.
Hai citofonato, non c'era nessuno, e sei salito.
Vabbè, sì, mi ha detto, guarda, ti prego, riesci a dare una mano, perché insomma la trasmissione è al tracollo, quindi salvaci tu.
Mi avevo messi malissimo.
Allora, innanzitutto, grazie ancora per lo spazio concessomi, eccetera, eccetera. E mi presento. Sono Alessio Cosenza, come è stato già detto. Sono un informatico nella vita, quindi ho sempre fatto questo, so fare solo questo, quindi non mi fate domande difficili fuori dall'ambito che poi non so rispondere, insomma a malapena so rispondere a queste.
Sei un informatico, hai un background da informatico, se non sbaglio lavori per una piccola azienda di sviluppo software,
sì,
no?
Assolutamente, l'azienda è la mia, siamo 5 ragazzi, facciamo tutti questo lavoro qua, scriviamo il codice, poi quando finiamo di lavorare torniamo a casa e scriviamo il codice. Però altro codice, quello dei nostri progetti, perché io sono il titolare, nonché il capo dei nerd.
Il gran mogol.
Sì, il gran mogol, esatto. C'hai presente quello di Mary Poppins, quello che suona tutto, che sta in giro, quello che ha tutti gli strumenti addosso, suona i tamburi, sì. La tromba. Ecco, sono quello. Al lavoro faccio quello.
Sei Quotron di Bathory.
Sì, magari.
Che è morto.
Lo so, però, capito, almeno è morto da eroe. Io con queste cazzate che faccio morirò probabilmente in un letto dimenticato da tutti. Almeno quello ha fatto i dischi buoni. Ok, dicevamo, l'informatica è la mia passione da quando sono piccino. Ho cominciato con l'Atari VCS 2006, adesso non si può dire 2006 perché si pensa a quell'affare là, quello col Raspberry infilato dentro con l'emulatore. Vabbè, questo
i flashback,
sì, quel coso là, lì, che cerchi Atari 2006 su Google e esce quello. Vabbè, quando sarò imperatore, la prima cosa che farò sarà censura e tutta sta roba qua. C64 mini, Atari finto, tutta sta roba qua.
Hai trovato, guarda, hai trovato una buona sponda, perché anche Emiliano è sulla tua stessa lunghezza d'onda. Quindi vai tranquillo, epurazioni. Perfetto. Epurazioni retroludiche. Vabbè, comunque, Alessio, sei partito, abbiamo detto, l'Atari 2600, sei approdato ovviamente al Commodore 64, è stato un grande amore, poi la conseguenza è stata l'Amiga, che è l'amore di tutti, quello l'abbiamo amata tutti, e da lì hai gettato le basi del tuo essere, giusto?
Sì, diciamo che ho un background condivisibile con molte delle, probabilmente dei nerd che stanno ascoltando questa trasmissione, ovvero... Da bimbo tornavo a casa, praticamente prima di posare lo zaino con i libri, tac, si accendeva l'Amiga. Si metteva il floppy, si guardava il cractro del gioco e si stava più tempo a sentire la musica, a guardare il cractro, che a giocare al gioco. Diciamo che da lì ho in qualche modo subito la fascinazione. Si può dire fascinazione?
Boh, sì, vabbè, dai, sì,
poi
dai.
Puoi dire poi, tutto.
Poi casomai lo puoi dire. Cambiare. un certo tipo di atmosfera, di mood, che non sto qui a descrivere, perché chiaramente sappiamo tutti di che sto parlando. Le raster bars, i tune dei cractro. E sottolineo, per quando si parla di Amiga si parla di cractro, quando si parla di Commodore 64 si deve parlare di crack intro. Sento molto spesso
ferma ora, siccome so che tu hai delle radici profonde nella demo scene, come si dice,
demo scene.
Sì. Di questo però ne parliamo dopo, perché ora
ho spoilerato.
Ora mandiamo un bel pezzo di rock peso che vi piace a voi due, a Emiliano e Alessio, che è roba di rock e di maschi veri, che sono step by step dei Forbidden.
YMCA, sì.
YMCA, I wanna go.
Commodore 64.
Ora che ce l'hai, guarda che ci fai.
Magic Desk. E tutto è più semplice, perché punti un dito e scrivi. Punti un dito e archivi. Punti un dito e stampi. Più facile di così. E con Commodore hai 100 e 100 programmi didattici, gestionali, per manager. Commodore 64. Ora che ce l'hai, visto che ci fai.
Cugini del Terribile con Alessio Cosenza su Atom Radio. Stasera siamo a dibattere di retro gaming e retro cose. Siamo arrivati a questo punto per esplorare il retro gaming, perché la domanda fondamentale che si pongono in molti è: ha ancora senso perdere tempo dietro al retro gaming? È roba vecchia e inutile? Ce lo spiegherà, se è vero o no, Alessio Cosenza.
Oh, fantastico, aspettavo questa domanda. Dunque, quando mi guardo in giro in Italia sui vari gruppi Facebook, eccetera eccetera, perché adesso purtroppo il panorama è quello, vedo una marea di gente attratta dal fattore nostalgia che questi oggetti ovviamente portano con loro. Questa cosa mi fa incazzare, perché secondo me le retro robe, come le hai definite tu, non devono essere un oggetto di culto e venerazione, ovvero mi compro la roba, la metto lì sullo scaffale, ci gioco 5 minuti e poi la spengo per sempre, ma piuttosto devono essere un modo per studiare quello che poteva essere l'informatica di una volta. Non a scopo celebrativo, ma a scopo didattico, perché...
Sì, lo sai che è ora, Ale, che quando il consumatore medio compra questi accrocchi, perché sono accrocchi, no? È tutto, punta tutto sull'effetto wow, no? Nel senso, ah, oddio, ho preso questa cosa qui, mi ricordo di quei tempi, oddio com'è bello, l'attacca, ci fa una partita, poi dopo si rompe e la mette sulla mensola, fine.
No, ma il fatto è che noi, quando queste sono cose che vediamo nei gruppi Facebook, Io e Simone abbiamo una militanza di frequentazione e anche di gestione dei gruppi Facebook a tema, cito il nostro Retro Games Machine, dove la maggior parte dei frequentatori, e sono molti, dice: posta una foto, vi ricordate il gioco X? O vi ricordate? E basta. E poi una stuola di commenti che dice: bello, quante partite, ah, mi ricordo dopo scuola. Però non si va oltre questo discorso. In effetti quello che dice Alessio è importante, cioè bisognerebbe vivere queste macchine non tanto come feticci fine a se stessi, ma come una sorta di una serie di tasselli che ricomposti insieme tracciano il percorso di evoluzione di questa cosa che è l'informatica, che oggigiorno utilizziamo tutti e non capiamo da dove viene.
Cioè, se tu prendi ad esempio il Commodore 64, faccio un esempio che capiscono tutti, se tu ci pensi un secondo, non esiste differenza tra usare un Commodore 64 e programmare un Commodore 64, perché quando tu l'accendi, che cosa parte? L'interprete dei comandi BASIC, quindi di fatto tu stai programmando la macchina. Questo per me è la chiave di volta di tutto questo pensiero qua. Ovviamente questa cosa qui è data dal fatto che all'epoca macchine del genere non potevano avere un sistema operativo, erano troppo limitate. Però nel 2019, siamo nel 2019, no? Sì, yes. Ho riguardato in basso, sì.
Confermo.
Nel 2019 devono essere motivo per aprire la mente, cioè capire che cosa esisteva prima. E una volta che vengono analizzati, queste cose servono per capire com'era sì l'informatica di una volta, ma per avere un'apertura mentale che l'utilizzo di questi oggetti ti dà, perché questi oggetti qui sono sempre problematici e sempre complicati da utilizzare, per forza, per motivi tecnologici, approccio diverso.
Adesso ti faccio una domanda, sì. Io diciamo la mia opinione a riguardo già ce l'ho. Ti volevo chiedere, ma secondo te un'alfabetizzazione informatica vera nella società moderna, non solo italiana, non c'è veramente stata?
Sì, assolutamente, l'alfabetizzazione informatica in Italia è arrivata molto tardi, non entro in merito del sistema scolastico eccetera, perché sono argomenti un po' troppo,
no, ma io, scusa, diversi, scusa se ti interrompo, ma secondo me è che non è arrivata a nessuno, cioè non solo in Italia, cioè secondo me la gente è passata da vedere, e così poi circostanziare meglio la tua risposta, per questo ti dico, cioè secondo me la gente in tutto il mondo civilizzato occidentale eccetera, sì, è passata da vedere il computer come una tecnologia fantascientifica inavvicinabile dall'uomo medio a invece una cosa che adesso usano tutti senza sapere veramente perché, e in mezzo c'è un buco nero che invece si sarebbe dovuto riempire con una sorta di nozioni che alle persone non sono arrivate, e quindi siamo passati dall'ignoranza all'incompetenza senza niente in mezzo.
È assolutamente condivisibile, e questo è successo in due step: uno, quando sono uscite le interfacce grafiche per tutti, diciamo, quindi da Windows in poi, quando veramente è
finita, plug and play,
ma anche prima, cioè da quando è finita la linea di comando, insomma, cioè da MS-DOS in poi, insomma, quella è stata l'ultima linea di comando utilizzata da tutti. Adesso la linea di comando, strumento comodissimo, in realtà molto più semplice da usare delle interfacce grafiche, la usiamo solo noi IT, non la usa più nessuno. E quindi questo è avvenuto in due step: la prima volta in questa occasione, e la seconda, e lì è stata la fine, la morte cerebrale, quando sono arrivati i cellulari con i touchscreen. Lì è finita perché praticamente la gente ha cominciato a considerare questi oggetti come delle black box, e questo poi apre un discorso di un'ora su tutto il discorso degli update software controllati dai vari stronzoni Apple eccetera eccetera, e hanno tolto il controllo agli utenti per prenderlo loro. Quindi da una parte te l'hanno spacciata,
resa facile,
l'hanno resa facile, cioè non è che te l'hanno spacciata, è vero, è più facile. Dall'altra parte io ho dubbi sul fatto che un bimbo di 5-6 anni che approccia la tecnologia adesso si ponga delle domande su come questa tecnologia possa funzionare. Cioè io da ragazzino mi ricordo che mi chiedevo come cazzo era possibile che su Pole Position si muovesse la macchina appresso al joystick. se ti devo dire la verità, adesso che vado per 36, cioè, ho 36 anni, ogni tanto ancora me lo chiedo, però...
Sei giovane, insomma, buon per te, guarda,
diciamo, me lo chiedo in termini diversi, a livello un po' più approfondito.
Ma questa, diciamo, questa tua voglia di capire le cose sta proprio dietro a questa tua passione, e come dicevi, smetti di programmare il codice per lavoro nella tua ditta, e poi torni a casa e continui col codice, però per sviluppare quello che veramente ti piace, cioè...
Certo.
Strippare, cioè squartare la macchina e vederla dentro,
no? Ma lui tra l'altro c'ha delle radici profonde nella demo scene, cioè Alessio Cosenza mica è uno che si improvvisa, signori di Atom Radio, qui ci abbiamo uno di classe, da quel punto di vista.
Allora ti ringrazio per le profonde radici, hai ovviamente esagerato, ma questo è ovvio. Poi che devo fare? Dopo devo mandare il bonifico, vabbè, poi mandi le coordinate. Allora, profonde non è vero, sono sempre stato sicuramente un estimatore della demo scene, essendo cresciuto con l'Amiga, quindi ho vissuto il periodo state of the art, insomma i primi anni 90. Ma eri piccolo, c'avevi 10 anni, come facevi a sapere? Lo sapevo perché nelle scatole di floppy pirata che giravano ci infilavano pure le demo. Fonte, mercatino di Porta Portese a Roma, chi comprava i giochi là se la ricorda questa cosa. Quindi da lì vedevi crack intro, vedevi le demo, vedevi queste cose incredibili. Poi su PC dopo sentivi Dune da Fast Tracker, che io utilizzavo solo per ascoltare perché non ero in grado di comporre, cioè facevo solo delle cagate mostruose, quindi questa cosa non deve passare nei vostri archivi, quindi vi dico che lo usavo solo per ascoltare. Quindi diciamo questa cosa mi ha instillato il baco della demo scene. Poi sono diventato attivo nella scena molti anni dopo, ripartendo da zero, quindi dal Commodore 64. Ho fatto alcune piccole produzioni da solo, poi ho avuto la fortuna di essere invitato, mi è stato offerto un posto in un gruppo abbastanza conosciuto nella scena, che sono gli Onslaught, nella scena internazionale. È un gruppo su base australiana, ma siamo sparsi in tutto il mondo, anche perché a fa' sta roba già siamo tre persone, se ci mettiamo pure a fa' i nazionalisti qua è proprio la fine. Quindi diciamo siamo due italiani, due ragazzi spagnoli, un tedesco, due australiani. Noi facciamo crack per Commodore 64, sì, ancora si fanno le crack per il Commodore nel 2019, ovviamente non a scopo di pirateria, ma a scopo di, come si dice in italiano, di restoring, quindi di restaurare i giochi del passato, facendo bug fix, sistemando i problemi, compattando i file in modo che un gioco da due floppy gira su un floppy solo, eccetera eccetera. E io sono... vabbè, tanto sono inglesi, quindi non lo sanno, non ne posso dire sta cosa. Sono diventato da poco il responsabile della demo division. Ovvero, che detto così sembra una cosa incredibile, in realtà siamo in quattro. Siamo un sottogruppo di tutta la banda degli Onslaught che ci occupiamo di realizzare demo. Non sto qui a spiegare cosa sono le demo per Commodore, perché insomma immagino che tutto il pubblico, sì, insomma, sappia di che cosa sto parlando. Quindi...
Diciamo che lo sanno quelli un po' più age, perché penso che i consumatori odierni, quelli delle console, cresciuti con le console PS, Xbox, demo, non sanno neanche, non hanno idea di quello che poteva essere, neanche la fascinazione che potevano produrre.
Vuoi che ti faccio una breve introduzione, 30 secondi?
No, no, non abbiamo più tempo, okay, perché dobbiamo lanciare il pezzo musicale. Comunque ci ritroveremo subito dopo i Lamb of Walk per discutere del tuo power.
Lamb of God,
dei Lamb of God, per discutere del tuo Power Glove Ultra, ok?
Ok.
Per millenni la mano è stata un simbolo di potere impossibile da migliorare. Oggi ci siamo riusciti, dandoti sensori ultrasonici, controllo dinamico, tastiera cibernetica, dandoti un miglior collegamento tra uomo e macchina. Il Power Glove. Così diventi parte di ogni gioco Nintendo. Posiziona la mano quando tu colpisci il personaggio colpito. Scarica la straordinaria potenza. Ogni mossa è calibrata per metterti nel vivo dell'azione, per darti più divertimento. Col Power Glove è più facile dosare la velocità di spostamento, mentre raggi devastanti scattano istantaneamente al tuo comando. La traccia ultrasonica ti dà un controllo di precisione. Puoi utilizzare il Power Glove con tutti i giochi Nintendo. Power Glove, il miglior collegamento tra uomo e macchina.
Una trasmissione di Nerda con Alessio Cosenza, Simone Guidi ed Emiliano Buttarelli vi tornano a dare il benvenuto sulle frequenze di Atom Radio. Siamo a parlare adesso della creazione di Alessio Cosenza, perché Alessio Cosenza è un artigiano del retro gaming e infatti con le sue manine sante ha prodotto il Power Glove Ultra. Dite, che è il Power Glove Ultra? Ma intanto cominciamo a capire da cosa è nato e come lo ha sviluppato. Alessio, ci puoi illuminare per favore?
Sì, assolutamente. Il Power Glove Ultra è stata un'idea che mi è arrivata una fulminata un giorno che uscivo dal dottore e quindi ho detto, va bene, adesso visto che la visita è andata bene, adesso facciamo una mod del Power Glove. Ti giuro, è andata veramente così.
E apri una piccola parentesi, cos'è il Power Glove normale?
Assolutamente, è un, due parole, è un controller uscito negli anni 80, nell'88, per il NES. È stato realizzato da Mattel e aveva due caratteristiche. Uno, era fighissimo. Due, non funzionava un cazzo. Ovviamente si tratta di un guanto in grado, quello originale, di tracciare i movimenti, tenere traccia dei movimenti del braccio di chi lo indossa, tenere traccia della piega, quindi quanto sono piegate le dita, quanto sono chiuse, delle prime quattro dita. Ricordo, noi abbiamo cinque dita in genere, quindi le prime quattro dita riuscivo a gestire.
In generale sì, poi vabbè, c'è anche Emiliano, ce n'ha di più.
Esatto, dice, vabbè. E poi aveva una serie di input sopra, quindi dei bottoni che servivano per programmarlo, cioè per dire al gioco, per dire al Power Glove sto giocando al gioco X, quindi assumi questo schema di comandi. Funzionava a ultrasuoni, quindi aveva una specie di microfonino montato sulle nocche della mano e aveva due ricevitori che dovevano essere appoggiati sulla televisione e cadevano di continuo. Se vi fate un giro su YouTube è pieno di gente che racconta questa cosa.
Breve parentesi per gli ascoltatori di Atom Radio: se volete capire bene e potete recuperare un film vecchio, c'è Il piccolo grande mago dei videogames, che era un film uscito a fine anni 80, che è praticamente un mega spottone di Nintendo per vari prodotti, tra cui c'è anche il Power Glove. Però ecco, a suo tempo fece molto rumore.
Simone Guidi l'ha insultato per bene sto film sul suo blog personale.
SimoneGuidi.info, lo ricordo. Chi lo volesse vedere in azione lo può vedere su quel film lì. Vai Ale, continua pure. Anzi Ale, io ho una domandona per te, di quelle proprio fotoniche. Ma come funziona il Power Glove Ultra?
Allora, il Power Glove Ultra è una commistione di, diciamo, 50% dell'hardware originale del Glove e 50% di hardware moderno. Quindi tutta la parte che riguarda la flessione delle dita, e io ho aggiunto anche il supporto al quinto dito, quindi al mignolo, e l'input digitale insomma i bottoncini che ci stanno sopra, sono realizzati con il suo hardware originale. Quello che ovviamente è stato rifatto da zero è il tracciamento della posa nello spazio. La posa significa come stai tenendo il braccio, quindi immagina questa sfera e la posizione del braccio in questa sfera. Sì. Dentro l'hardware che ho aggiunto è hardware open source, quindi si tratta di un chip per i 9 gradi di libertà, quindi la posa, e che comprende un accelerometro, un giroscopio e una bussola, tutto in un chip solo. Poi esiste un multiplexer dei segnali che serve per gestire tutta la quantità di input, quindi questo dei 9 gradi di libertà più le dita. Tutti questi segnali vengono inoltrati a una board Arduino compatibile che tramite un'interfaccia Bluetooth spara tutto su una porta seriale, quindi praticamente su un ricevitorino Bluetooth di quelli cinesi da 10 centesimi.
Ma diciamo che te hai potuto fare allora tutte queste cose proprio grazie alla diffusione che c'è adesso di questi hardware a prezzo abbordabile, giusto? Arduino,
praticamente. Assolutamente. Oltre al prezzo abbordabile, che vabbè è chiaramente un fattore molto importante, anche alla facilità di utilizzo di questi oggetti qua.
Ma infatti è talmente facile che adesso chiunque abbia ascoltato la nostra puntata lo può rifare, semplicemente certo, avendo ascoltato quello che ha detto
purtroppo
adesso.
Purtroppo,
cioè io infatti ne ho montato uno perfettamente
mentre parlavi.
Su questo purtroppo
tipo i programmi di cucina.
Esatto, su questo.
Adesso lo senti come Vilma De Angelis, fai la zuppa di Power Glove.
Praticamente devi andare Power Glove come cucino io, da merda. Perché il problema non è stato tanto l'hardware come può sembrare, ma è stato il software. Perché ho dovuto scrivere, e quello è stato complicato, un driverino che permettesse di ridurre la latenza a zero. Infatti il problema della prima release, quella che ho fatto uscire con il video, che poi non so se volete mostrare, volete linkare da qualche parte,
aveva... Sì, Alessio ha un canale YouTube, Power Glove Ultra, rintracciabile su YouTube. Chi volesse vedere il suo operato, ci sono un sacco di video che illustrano quello che ha fatto, quindi andate a vedere perché è veramente interessante.
Questa versione qui aveva gravi problemi di latenza. Mesi dopo varie nottate insonni e no regà stasera non esco che devo sistemare il guanto, ancora questo cazzo di guanto, ho trovato una soluzione che ha permesso di ridurre la latenza quasi a zero. Ovviamente zero è impossibile, neanche Oculus Rift lo fa, però è adesso secondo me è diventato molto buono anche per il gaming. Questa cosa è stata documentata in un video che trovate sul canale YouTube del Power Glove, si chiama Zero Latency, e potete vedere da voi il risultato. Vi invito a confrontare con The Awakening, che è il video di lancio, e vedete insomma che ho fatto bene ad abbucare gli amici per un pochino, perché la latenza si è azzerata davvero.
E senti un po', cos'altro potrà fare? Cioè, ora sei a uno stadio di sviluppo determinato, e quando intendi finirlo? E poi quali sono i suoi utilizzi? Cos'altro può fare oltre al gaming, queste cose qui? Come lo vedi?
Allora, finirlo non lo finirò mai, perché è un progetto chiaramente di continua ricerca, quindi io... ogni tanto mi viene in mente qualcosa e cerco di realizzarla utilizzando il guanto. Quello che può fare adesso è sicuramente essere riconosciuto come un controller analogico da Windows, quindi ci puoi giocare a tutti i giochi che prevedono l'uso di un controller analogico. In merito vorrei fare un video a breve, appena c'ho tempo, in cui gioco a Elite Dangerous, altro
bello
gioco per disadattati, che raccomando,
per nerdoni
eccetera,
come
eccetera.
Noi
per nerdoni come noi può fare questo, e in generale può mandare segnali relativi al suo stato, alla piega delle dita, a una porta seriale, quindi le
però segnali di fumo,
segnali Bluetooth,
sì, segnali
rigorosamente di fumo,
esatto, segnali di fumo che tu poi puoi leggere come vuoi. Per esempio potresti collegarci un relè e tirarci sulla serranda del garage in stile, potresti controllarci, come si chiamano, le DMX.
Adesso io ti faccio una domanda da sporco capitalista.
Ok, non ci ho fatto una lira, ci ho guadagnato un cazzo.
Non hai capito. Infatti, no, non sto dicendo, non era quella la domanda. La domanda era: ma non hai pensato di farci i soldi? Perché non è che tu ce li abbia fatta, non hai pensato di farceli? Perché voglio dire, mettiti nei panni dell'utente medio di informatica odierna, chi tratta telefonini e roba varia senza sapere assolutamente che cosa ci sia sotto al cofano, tanto a livello hardware che software, che però viene ipnotizzato da una possibilità di futuro per cui tutto quanto ci circonda viene controllato con dei gesti tipo Minority Report. Tu con questo coso qua lo potresti quasi rendere reale. Possibile che non ci sta qualche cavolo di ditta che vedendo
uno scout qualcuno,
allora questo
che ti abbia detto: ma lo sai che però ci potevo fare i sordi?
Allora la domanda è ben posta, e in realtà ho ricevuto delle richieste. È chiaro che io, parlando di capitalismo bieco, non vendo il Power Glove e non me ne frega niente di venderlo,
e io ti applaudo,
ma ovviamente
però potresti aprire una porta.
Esattamente, grazie
futuro.
A questo io ho ampliato le mie conoscenze in tutto quello che riguarda elettronica, realtà virtuale, anche un po' di matematica, perché me la sono dovuta studiare, e quindi grazie alla visibilità del Power Glove ho ricevuto dei contatti che poi sono diventati dei lavori. Quindi non mi è ancora arrivato il contatto della mega multinazionale. Non credo che mi arriverà, speriamo di sì, ma insomma con tutta la gente forte che ci sta non credo che chiameranno a me.
L'amici di Allon ti ha ancora contattato, no.
con una e adesso diciamo che la domanda pseudocapitalistica, sì, si trasporta a una domanda quasi sociale. Mm-hmm. Viste le possibilità che aprirebbe questa tecnologia pure in embrione così come la stai sviluppando, sì, però proprio per avvicinare a questa idea di futuro che tutti immaginiamo ma che attualmente non abbiamo, perché io da informatico professionista parlo con la gente che si aspetta Minority Report e tutti diciamo ma che te credi che te faccio Minority Report? Allora, con una licenza open source come quella che c'è alla base di Linux, GNU, mm-hmm, eccetera eccetera, non potresti fare in modo che queste tecnologie arrivassero alle masse?
Sì, assolutamente sì, e tra l'altro prima o poi mi decido a riordinare il codice e a metterlo su GitHub, così chi vuole se lo va a leggere, se ci capisce qualche cosa, tra l'altro mi dà pure una mano che non mi ricordo più, no vabbè scherzo, quello sicuramente sì. Tieni presente che la sfida del progetto era fare la mod del Power Glove, non inventare il tracciamento della posa, quello lo hanno già inventato.
Ma potresti essere un novello Fleming lì,
mamma mia.
Quindi,
un novello Fleming,
esattamente. Stai a capire. E quindi diciamo il mio scopo era un altro, vabbè, innanzitutto era divertirmi. Il Power Glove, parlo contrariamente insomma ai miei interessi, io non ho inventato nulla, io ho fatto una mod molto figa di un oggetto che era stato dimenticato e che
da Dio
tranne che da noi
dagli uomini
che secondo me meritava la giusta gloria, e io gliel'ho data. Grazie a questa cosa ovviamente ho incrementato le mie conoscenze in merito del 200%. Per quanto riguarda il codice sorgente del progetto, prima o poi giuro che lo metto su GitHub. Non c'è fantascienza dentro, ci sono delle buone idee di ottimizzazione e un paio di dragate che mi hanno suggerito esperti del settore. Ok, mi hanno detto guarda che potresti fare questa cosa che ti snellisce tanto. Poi ovviamente l'ho dovuto implementare a modo mio,
dai,
perché sì. Non ero così forte, sì, B perché ero molto limitato, perché
ma se un giorno ci avremo il ponte ologrammi sarà a merito tuo. Intanto ci sentiamo in Machine Head con Beautiful Morning. Yeah!
Ehi, aspetta un attimo. Tu non sei un pirata. Wally! Non mi riconosci? Sono Guybrush Threepwood.
Oh cielo! Salve, signor Wood.
L'ultima volta che ti vidi eravamo prigionieri nel sotterraneo di LeChuck. Perché ti sei arruolato su una nave di morti viventi?
Ecco, signor Brush, all'inizio ero un po' dubbioso, ma grazie ai seminari di LeChuck, colloqui motivazionali e pappa libri sonori, sono divenuto un feroce corsaro. Anche tu puoi.
Sei un fallimento come pirata.
Atom Radio, bentornati. I cugini del terribile Alessio Cosenza sono sempre qui a districarsi nell'intricato labirinto del retro gaming e delle retro cose. Alessio ci ha prima illustrato il suo Power Glove Ultra. Adesso ci illustrerà invece l'altro suo progetto, nel quale è abbastanza intramato, ed è un videogioco d'avventura in stile punta e clicca old school dal nome Virtuaverse, ancora in lavorazione, ma che ha grandissime possibilità e potenzialità. Alessio ci descriverà adesso in che cosa consiste.
Ho iniziato a sviluppare Virtuaverse subito dopo... poco dopo l'uscita del Power Glove, perché sono stato contattato da uno degli altri due ragazzi che sono coinvolti in questo progetto, Vittorio D'Amore, che saluto. Bella Vittorio.
Grande Vittorio. Una breve sì. Un breve inciso su Vittorio D'Amore. Lui fa musica synthwave, si può definire, Alessio, la sua
no,
musica?
No, si incazza come una bestia, non glielo dire, ecco, lo dico io per lui. Adesso sta settando questa cosa, ha detto: perché non l'hai corretti?
No, dimmi allora qual è...
che vi spacca la testa. Allora, lui si definisce un musicista metal e io gli ho dato l'avallo per poterlo dire. Quindi okay. Diciamo che lui fa un mix tra metal e chiptune.
Perfetto.
Questo è quello che ti direbbe lui, giusto Vito?
Ma che è quello
fa
che
delle grandi produzioni
musiche.
Che sì,
ma è che messo la musica dei video
è Master Boot Record, Emiliano, lui è Master Boot Record.
E allora io sono venuto quando ho sentito.
No, è forte, hai sentito che affari?
È forte.
Fortissimo. E poi fa questo, come ha detto Alessio, un misto tra chiptune e metal. Io non riesco a capire che musica è, ma mi piace, tant'è vero che gli ho anche scaricato un album da Bandcamp e invito gli ascoltatori a fare altrettanto, perché è veramente buona musica. Andiamo avanti, Ale, dai.
Ok, sono stato contattato da Vittorio, il quale è venuto a casa mia di prepotenza a vedere se il Power Glove era vero o se era un cazzaro. Dopo aver verificato che il Power Glove esisteva per davvero e che funzionava, mi ha detto: perfetto, devo fare questo videogame, lo programmerai tu. E la mia reazione è stata: vaffanculo, non ho tempo. Al che il giorno dopo ho accettato. Questa è la versione breve. Il giorno dopo ho accettato e mi sono unito al team. Siamo tre persone, io mi occupo del codice. C'è un pixel artist tedesco, Ralph Wallenberg, molto bravo, si occupa ovviamente della grafica. E Vittorio, Master Boot Record, fa la musica e ha scritto tutta la storia. Per quanto riguarda il lavoro dei puzzle, che ovviamente sono l'elemento più importante di questo tipo di giochi, li stiamo scrivendo tutti e tre insieme. Il gioco lo hai definito bene tu, quindi è un adventure punta e clicca old school in senso buono del termine, quindi non ci sono cose assurde come i deadlock di Zack McCracken o le morti come nei vecchi giochi Sierra.
Lasciamo il link in descrizione del podcast per chi volesse vedere il trailer, perché è bello veramente il trailer di VidQuartz.
Quindi si tratta di un adventure punta e clicca vecchia scuola in senso buono. Si gioca ovviamente solo con il mouse, come dovrebbe essere per questo tipo di giochi. L'impostazione grafica è pixel art moderna, quindi forse è la cosa meno old school del gioco. A mio avviso, e questa cosa ne ho parlato anche con Ralph Wallenberg, la pixel art moderna deve assumere una... È un mezzo artistico, un mezzo per comunicare. Le tecniche che si usano adesso sono completamente diverse da quelle della pixel art classica, dove i pixel venivano nascosti, i colori venivano scelti per mascherare i pixel, si utilizzava il Gaussian Blur dato dal CRT. Adesso invece nella pixel art moderna i pixel devono essere quadrati, perfettamente sharp, cioè erano quadrati pure quelli vecchi, però non si vedeva sulle TV e sui monitor, e devono essere sharp e ci deve essere molto contrasto, cioè puoi avere un viola sparato e poi un ciano e poi un rosso.
Adesso io qua voglio dire una cosa sulla quale tutti i retro gamer, penso che tutta la comunità mi sparerà addosso. Io
per esempio
adoro in condizioni ottimali.
Non mi dire remake The Monkey Island.
No,
non
me
di quello. Okay.
No. Io adoro giocare a giochi retro gaming su emulatore, su LCD, proprio perché si vedono sti cazzo di blocchettoni che al tempo non si vedono, proprio per quello che dici te.
Il CRT.
E siccome sì. Perché siccome nelle riviste io vedevo, cioè nelle foto, certo, nelle riviste del tempo che utilizzano le foto, diciamo, dei dépliant, non le foto, perché le foto in sé venivano una schifezza per le tecnologie del tempo, non si riusciva a fare uno screenshot in condizioni ottimali. Praticamente utilizzavano le foto dei dépliant dove si vedevano il disegno proprio dei pixelloni, dove lo sprite veniva definito nella sua blocchettosità, e questo però nella realtà si perdeva per quello che dicevi te, che poi veniva utilizzato proprio per fare un'immagine più morbida, eccetera eccetera. Però a me questa rugosità la perdevo, e adesso che li posso rivivere con l'emulatore sull'LCD ci godo.
Ma a parte questi tecnicismi, ragazzi, Alessio, il VirtuaVerse è un gioco cyberpunk o la trama, insomma, ci puoi descrivere
l'atmosfera come Blade Runner,
com'è?
So.
Ok, si tratta di un gioco cyberpunk, sottolineo cyberpunk e non sci-fi. Ovviamente sapete, conoscete la differenza,
sì,
immagino.
Credo di sì.
Ok, quindi il protagonista non è un supereroe, non è un super poliziotto che ha le armi credibili, è un fuoricasta che vive ai margini della società, arrangiandosi come può. È quello che in inglese si chiama uno smuggler. Quindi è uno che traffica hardware, scrive codice,
un po' la Johnny Mnemonic,
diciamo, scopi,
un po' la Johnny Mnemonic.
Sì, esatto,
guarda,
non proprio legali. E vive in un mondo che non è tanto lontano, cioè immaginiamo tra una ventina d'anni, quindi non è una roba tra 2000 anni, in cui esiste ancora un po' la commistione tra il vecchio hardware e il nuovo, quindi ci stanno degli schermi CRT e poi c'è il bancomat, per farti capire, e le carte di credito, e tutti hanno un impianto di realtà aumentata forzato, per cui sono costretti a vedere una realtà che è aumentata, quindi non è quella reale. Ovviamente tutti, lui e altri pochi personaggi, non hanno questo impianto e possono decidere di vedere la realtà vera o quella aumentata utilizzando degli occhiali realtà aumentata. Questa cosa qui è anche una feature del gameplay, cioè ci sono degli occhiali che puoi mettere e togliere e ovviamente compaiono e scompaiono delle cose in game. E la storia inizia così: si sveglia una mattina, la sua ragazza è scappata, lei è un hacker, trova i suoi occhiali per la realtà aumentata rotti sul pavimento e non sa che cosa è successo. Quindi la prima cosa che dice è: devo trovare dove è finita Jai, la mia ragazza, e che accidente è successo ai miei occhiali, devo ripararli. Da lì ovviamente succede il finimondo, quindi questa, diciamo, è la missione iniziale. Bene. Che il giocatore che viene presentata al giocatore. Ovviamente da lì, come ogni buona storia anni 80, succede il finimondo, e non mi fate dire cose, perché se poi dico una cosa e poi cambiamo la storia succede un casino e Vittorio mi taglia i capelli. Quindi
senti Ale, ma quando sarà disponibile il gioco e su che piattaforme?
Allora, il gioco è ancora in fase di sviluppo, ma abbiamo quasi finito. Diciamo che per aprile il gioco sarà giocabile fino alla fine, per noi interni del team. Poi prevediamo un 5-6 mesi di pulizia, bug fix, qui c'è scritto una parolaccia nel dialogo, eccetera eccetera. Quindi speriamo per la fine di quest'anno di farlo uscire su Steam. A riguardo, tra un paio di settimane esce la pagina su Steam, quindi se ci volete wishlistare, scusate il messaggio promozionale,
mamma mia,
siamo contenti, l'ho incastrata proprio così, hai visto? Non lo cancella questo.
No.
Quindi per fine anno esce su Steam, quindi Windows, Mac e Linux.
Bellissimo.
Poi in seguito vedrò di fare anche un port per le console, tempo permettendo, se il gioco andrà bene, ma insomma sono sicuro di sì. Quindi diciamo che ci aspettiamo.
E senti, per quanto riguarda il prezzo di commercializzazione, sono troppo impertinente se ti
allora
chiedo...
Il prezzo sarà basso, perché noi abbiamo una filosofia, innanzitutto il gioco ce lo stiamo facendo in casa da soli, non abbiamo fatto il Kickstarter, non abbiamo chiesto una lira a nessuno, è una cosa fatta come si faceva una volta, lo facciamo per il piacere di farlo. Sarà venduto a un prezzo basso, quindi non vi aspettate stecche da 20 euro. Non c'ha senso per un gioco del genere, anche se il gioco è molto lungo, dura molte ore, e questa è una cosa che le persone non si aspettano. Se vi aspettate una cosa di 2 ore, non è quello quello che avrete, dura un botto. E il prezzo sarà sicuramente molto basso, non lo abbiamo ancora deciso, ma ti posso garantire che nessuno si lamenterà del prezzo. Invitiamo la gente a piratare il gioco, quindi se vuoi provare il gioco, piratalo, noi siamo contenti. Se poi ti piace, compratelo, perché insomma ci supporti. Se te lo vuoi piratare, noi siamo felici, tanto l'abbiamo fatto pure noi.
E con questo appello al controcommercio lanciamo proprio Master Boot Record con il suo pezzo System Clock, direttamente dalla colonna sonora di Virtuaverse.
cugini del terribile in una trasmissione di Nerda. Torniamo dopo questo interludio musicale e ci approfittiamo a terminare la nostra puntata sempre con Alessio Cosenza qua, che è il mio eroe, perché sta progettando qualcosa che io da eoni, erano anni e anni e anni che stavo aspettando, cioè la concretizzazione di una multicart per Atari VCS a prezzo, si spera, accessibile ai
sociale,
a spesa proletaria per i comuni mortali.
Ora ce lo dirà.
Adesso ci spiegherà il nostro Alessio che in cosa consiste questo progetto in cui lui ha le mani in pasta proprio in questo momento.
Allora, il progetto lo hai già introdotto tu, si tratta di una multicart per Atari VCS o 2006, sperabilmente compatibile anche con 7008 come tutte le cart del 2006. Basata sempre su hardware open source, in questo caso non è un Arduino ma è una Teensy, è sempre una board di questo tipo qua, quindi si programma, diciamo, in una maniera simile all'Arduino, ha una CPU diversa, molto più potente, un Cortex M4 a 180 MHz, quindi è una bella bestia rispetto a Arduino. E che cosa è in grado di fare? Questa cartuccia monta un lettore micro SD dove tu metti le ROM dei giochi o delle demo o dei tuoi homebrew che ti sei fatto da solo, da bravo nerd, e accendi l'Atari ovviamente e ti presenta un menu di scelta dei giochi e ti permette di lanciarli tutti. Sto implementando in questi giorni anche il reset button, feature che non è presente in tutte le cart di questo tipo qui, e se vuoi ti spiego pure perché, un mezzo cazzo in culo, e, però la mia ce lo deve avere per forza. E cosa molto importante, è in grado, sarà in grado, perché devo ancora completare il lavoro, di essere compatibile con il 99% delle cartucce commerciali prodotte per Atari. Quindi gli sto facendo, prendendo il codice delle diverse routine dall'emulatore, quindi codice
stella,
che si trova
stella, no?
Esatto, da stella, gli sto dando la compatibilità con tutti gli schemi di bank switching, oltre le classiche 4K, quindi abbiamo le 8K, le 16K, 32K, le Tiger Vision, Parker Brothers, eccetera eccetera eccetera, in modo tale che tu qualsiasi ROM gli dai in pasto la esegue.
Quindi stai implementando il supporto pure per, come si chiama, il chip DPC?
Super chip? DPC per Pitfall 2. Sì, ho visto come si fa, non ho ancora fatto niente perché c'è da mettersi le mani nei capelli, è un bel casino.
Infatti la rinomata Harmony non funziona.
Non ce la fa perché mi sa che non c'hai cavalli sotto al cofano, perché è un 80 MHz quella, quindi non so se ce la fai.
Quindi ascolta, chiariamo per l'utente, diciamo, di passaggio, per il casual retro gamer, stai sviluppando una multicard che è, diciamo, simile ma migliorata rispetto a tipo la Harmony.
Sì, e poi è basata su hardware open source. A onor del vero, l'ho scoperto recentemente, esiste un'altra multicart fatta con un'altra board, quindi è un progetto simile. Questo è un progetto che sto facendo per me perché mi sta facendo scoprire di tutto: elettronica, dettagli degli internals della CPU dell'Atari, che è la stessa del Commodore con un piedino di meno. Quindi è un progetto per me puramente di studio, ma siccome sta uscendo, e sta uscendo anche bene, senza la pretesa di fare qualcosa di nuovo, perché questi oggetti esistono già, la metterò disponibile e dirò: ok, ne esistono altre, questa è la mia, gli do il supporto io. Sì, e poi soprattutto questa cerco di farlo uscire davvero il codice, in modo tale che poi ci si lavora in tanti. Chi vuole mi dà una mano, si aggiungono feature. Per esempio, oggi, mentre stavo nella riunione di lavoro, non sentivo niente, pensavo ai fatti miei, pensavo a poter integrare il database delle ROM di Stella in modo tale da poter fare una visualizzazione di una scheda di info delle ROM. Mm-hmm. Quindi questa ROM è Spider-Man 4K di questo produttore qua, il gioco è del 1980X, non lo so.
Ma tu praticamente di quello che stai facendo, cioè la filosofia dietro a questo progetto, a parte appunto il discorso didattico per quanto ti riguarda, è più similare, facendo i paralleli, a implementare un protocollo standard come l'SDIEC per Commodore 64, che poi è alla base per le tante multicart che abbiamo visto, piuttosto che una Harmony o una, diciamo, cartuccia così dire proprietaria, insomma, no? Diciamo, questa è l'implementazione che io ho fatto, poi voi fate un po' come mi pare, insomma.
Qui la sfida tecnologica vera è il timing. Il timing, perché hai un oggetto che deve andare a tempo con la CPU dell'Atari, e questo è secondo me l'anima del progetto ed è la cosa che mi ha affascinato di più, cioè la ricerca che ho dovuto fare per poterlo realizzare, e quindi per poter dire nel 2019, vabbè, sta cosa l'avevano già fatta prima, però io non l'avevo mai fatta, quindi per me nel 2019, che con hardware open source io riesco, nel tempo che l'Atari passa da un'istruzione a un'altra, riesco a leggere una ROM, quindi a emulare una EEPROM, tutto da software però. E rispetto a leggere dati da una EEPROM, se ci pensate un attimo, è molto più lento il meccanismo, perché le EEPROM funzionano, che erano quelle che mettevano sulle cartucce.
Simo, pensiamoci un attimo e però poi visualizziamo una cartuccia che tu ci metti dentro un SD, la schiaffi dentro
la schiaffi
e giochi.
E la schedina la carichi scaricando le ROM in maniera legalissima.
Scaricate solo le ROM di cui possedete le cartucce.
Assolutamente, io ho fatto così. Infatti, a casa mia ci stanno 10.000 ROM, 10.000 cartucce.
Atom Radio va contro la pirateria.
Assolutamente,
Atom Radio contro la pirateria per il sociale, ovviamente.
Esatto, Atom Radio per il sociale.
Beh, senti Emiliano, io penso che siamo arrivati alla fine della lunghissima storia di Alessio Cosenza. Io penso che abbiamo...
No, ti dobbiamo dire una cosa sola a Alessio Cosenza.
Cosa?
Anzi, due. Una, mettimi da parte una cartuccia di questa qua che stai a fare. Due, qual era la frase che dovevi dire?
Qual era la frase che dovevo dire? Ah, sì, ecco che dovevo dire.
Quella che devi scrivere.
Allora, la vera essenza di questa roba retro è questa. Studiatevi il Commodore 64, studiatevi l'Amiga, non per metterlo su un piedistallo, ma perché vi insegnerà a non aver più paura di nulla per quanto riguarda la tecnologia e l'informatica in generale. Ti impari il Commodore 64, programmi qualsiasi cosa, no il basic, quello lo fanno tutti, l'assembly. Se sei un programmatore, senti a me, studiati l'assembly del Commodore 64, ti aprirà la mente.
Grande Ale,
senti
grande
a lui.
Ale. E noi in descrizione del podcast metteremo anche un link a una lezione di assembly condotta proprio da Alessio Cosenza.
Se avete anche
così
problemi di insonnia,
vi stradiamo anche
così
nella giusta direzione.
Così tutti sentirete a lui e non avrete più paura di niente.
Beh, qua insomma, per quanto riguarda la programmazione, insomma, ci sono un sacco di cose che purtroppo non risolve. Però, raga, io faccio il programmatore
solo delle donne poi.
Io comunque devo dire che è stato bellissimo stasera avere ospiti qui in studio di Formentera, sia Thomas Millian che Mario Brega. È stato molto bello per me esserci, lo potrò dire ai miei figli in un futuro. Quando
io
sarà...
pensavo di essere bombolo.
No. È stato bellissimo, questa puntata la possiamo chiudere qui. Grazie ancora a Alessio Cosenza che si è prestato a stare con noi qua, ha preso anche un volo internazionale per venire qui a Formentera.
Assolutamente, da Garbatella a Garbatella.
Esatto. Quindi niente, vi rimandiamo a seguirlo sul suo canale YouTube per il progetto Power Globe Ultra, ad attendere il nuovo gioco che uscirà entro la fine di quest'anno, nel 2019, Virtuaverse, e ad attendere anche la nuova multicard firmata Cosenza.
Attendiamo pure il ritorno del tuo gruppo.
Va bene, dai, ci provo.
Attendiamo tutto.
Va bene, dai.
Allora, salutiamo tutti, arrivederci, a risentirci, ascoltatori di Atom Radio. Alla prossima,
ciao.
Ciao a tutti.
Atom Radio, la tua radioattività musicale. Atom Radio ha presentato
una
trasmissione di merda.